come
il suggeritore Night Live.
Un saluto e buonasera alle ascoltatrici e gli ascoltatori del suggeritore Night Live per il mese di settembre in versione però magazine, come ormai nostra tradizione. Questa è la quinta stagione del suggeritore in questo contesto serale. 21:30 saremo con voi fino alle notizie della sera, fino alle 10:30, e noi naturalmente parliamo, come sempre al suggeritore ormai da tanti anni, di spettacolo dal vivo, di teatro, di tutto quello che accade in questo settembre. Allora, una delle rassegne che ha cominciato, insomma, qualche anno fa a portare novità e anche argomenti di confronto sullo spettacolo dal vivo a Milano nel mese di settembre è la rivista Istrio e la rassegna di cui appunto parlavo, l'Istrio Festival. La edizione 2025, che ormai dura quasi una settimana perché prende il via domani sera al Teatro Elfo Puccini, dove ha avuto casa negli ultimi anni, infatti propone una serie di novità, una serie di nuovi talenti. Poi c'è il premio Istrio alla vocazione, i premi Istrio che invece vanno a spettacoli, registi, artisti, insomma ci sono varie categorie del premio che si tiene al termine di questa settimana, ci sono però anche dei panel di discussione su alcuni argomenti importanti, dalla produzione alla distribuzione. Questo è il fil rouge degli incontri di Istrio, ma insomma tutto il resto è meglio farlo dire alla direttrice dell'Istrio Festival e della rivista Istrio, Claudia Cannella, che abbiamo avuto ospite la settimana scorsa proprio quando alla stampa è stata presentata questa nuova edizione. Sentiamo.
Ma innanzitutto spiegato un po' che cos'è di diverso un po' Istrio Festival rispetto ai festival dove meritoriamente si vedono spettacoli di giovani compagnie, e un po' come accennavi tu, a monte di tutto c'è la rivista, cioè noi siamo una cinquantina di persone tra direzione, redazione e collaboratori, siamo sguinzagliati in tutta Italia, da 30 anni e passa facciamo azioni di scouting anche in ambito giovanile, e quindi è la selezione alla base di Istrio Festival, no? Adesso non per presunzione, però proprio come metodo di lavoro ci ispiriamo un po' ai Theater Treffen berlinesi, sì, dove un manipolo di critici scelgono i 10 migliori spettacoli di lingua tedesca e poi li ripropongono in un festival a Berlino. Ecco, noi facciamo un po' quella cosa lì, andiamo in giro, vediamo, stanno tra spettacoli dal vivo e video, ne abbiamo visti più di 100, e poi scegliamo, e quindi in un arco temporale ridotto di 6 giorni in cui si vedono ogni giorno 2 spettacoli e una lettura scenica sempre di under 35, compattiamo quello che secondo noi è il meglio della scena giovane di questi ultimi anni.
Eh sì, insomma, perché poi c'è appunto, essendo Istrio una rivista che oltre a proporre approfondimenti, insomma, nazionali e internazionali sulla scena contemporanea e poi anche su tutta una serie di fenomeni, insomma, una rivista molto articolata con tante recensioni, è chiaro che l'occhio critico in questo senso è inteso nel senso migliore del termine, ovvero anche di scouting, no? Di nuove forze, di nuovi talenti.
Sì, questo per noi è sempre stato importantissimo. Oltre agli spettacoli ci sono anche 2 concorsi dedicati ai giovani, no? Quello, esatto, per i giovani attori e quello per i giovani drammaturghi. Il testo del vincitore sarà in scena sabato, in scena una mise en espace con la regia di Claudio Altelli sabato 21. I giovani attori erano 300 circa, ne abbiamo selezionati 40 che rivediamo in audizioni, che tra l'altro sono anche pubbliche, venerdì, sabato e domenica mattina, e poi da lì sceglieremo i vincitori. Certo, tutto questo a Milano non è facile, da un punto di vista è meglio perché Milano è la capitale del teatro e perché l'Elfo Puccini, che è la nostra casa da tantissimo tempo, è il luogo più adatto dove fare questo tipo di manifestazione. Però sappiamo tutti che non è una città molto accessibile, ma noi ci sforziamo di garantire dignità del lavoro e sostenibilità economica a tutto il progetto, quindi cerchiamo di pagarli a cachet, cerchiamo di agevolare in tutti i modi la presenza di questi giovani sulla scena dell'Elfo nei prossimi giorni, perché anche per questo non è gratuito come tanti festival, no? C'è un prezzo di biglietto calmierato, ma che ci sembra giusto anche come riconoscimento al lavoro che questi ragazzi fanno, perché io penso francamente che la cultura non debba essere gratuita, deve essere accessibile.
Sono d'accordissimo, non deve essere gratuita, non è appannaggio soltanto di chi se lo può permettere perché magari ha altri mezzi, no? Cioè, facendo quindi una selezione per censo degli artisti e così via, deve essere appunto, però bisogna ragionare su come renderla accessibile appunto a tanti, a molti, lo abbiamo visto in alcuni casi molto evidenti, tu ricorderai le feste del teatro che quando ancora c'era la provincia di Milano erano state organizzate perché c'era stato un esubero di fondi usati così da un'assessora Benelli che aveva pensato proprio di destinarli delle feste del teatro. Io mi ricordo che erano partecipatissime da persone che a teatro invece normalmente non andavano.
Sì, mi ricordo la Benelli, certo.
È la festa, era in vari luoghi.
Sì.
Vabbè. Torniamo però all'Istrio Festival 2025, le date dal 16 al 21 di settembre, come abbiamo detto dopo l'anteprima di ieri sera. Vogliamo entrare un pochino più nello specifico sugli spettacoli, sugli ospiti che ci sono?
Sì, volentieri, sempre per scelta nostra. Abbiamo deciso nel palinsesto di spaziare tra diversi generi senza preclusioni, cioè abbiamo commedie distopiche divertenti, stand up comedy, ai limiti anche del teatro danza, della poesia, della riscrittura dei classici, ovviamente drammaturgia contemporanea, anche forme di teatro musicale. Unico comune denominatore, la qualità delle proposte. Mi è difficile scegliere degli spettacoli, posso fare un po' di zapping così.
Magari le cose che proprio non si sono mai viste a Istri, oppure diciamo in gran parte sono cose nuove, però magari qualcosa che ritieni vada particolarmente segnalato. Ci sono molti professionisti che conosciamo, che insomma arrivano con alcuni lavori magari di giovani drammaturghi, eccetera, però magari scegliamo qualcosa di assolutamente che non è mai transitato, insomma.
Sì, certo, perché alcuni spettacoli, anche questa è una nostra caratteristica, siccome sono tutti spettacoli già fatti e finiti,
certo.
Alcuni sono anche già transitati a Milano, magari in piccoli spazi non troppo visibili, e noi li ripeschiamo e gli diamo maggiore visibilità. Per esempio il 17 ci sono due spettacoli, uno si intitola Cantanti, che è il nome che in gergo viene dato ai pentiti di mafia, testo di Mario Gelardi e regia di Carlo Geltrude, che è la storia dei fratelli Brusca in relazione con la legge Falcone, molto molto interessante. E poi un vero gioiello che è Sdisoré, di una riscrittura di Giovanni Testori per attrice sola, Evelina Rosselli, con delle maschere e dei pupazzi, veramente un gioiello. Poi ci sono i giovanissimi, Riccardo Rampazzo e Lili Precari, che hanno vinto Meet & Young con un testo sulla mascolinità tossica dal titolo quasi impronunciabile perché è la sigla chimica del testosterone, ve la dico, C19H2802 e loro sono veramente da tenere d'occhio. Oppure c'è questo giovane danzatore giapponese, che tra l'altro è un danzatore della compagnia di Pina Bausch, di Wuppertal, che si chiama Kenjin Shinohe, che fa questo spettacolo veramente ai limiti del teatro danza che si intitola Kao, che è sugli emoji. Infatti il sottotitolo è Faccine, è veramente è bizzarro, ma lui è bravissimo proprio. E poi insomma ce ne sono altri che magari hanno avuto dei piccoli passaggi a Milano, ma che vale la pena di recuperare per chi non li avesse visti, come per esempio Madri, giovane drammaturgo Diego Peuteri, veramente in gamba, regia di Alice Finigaglia, quindi scuola Paolo Grassi,
E con volti ben noti transitati per esempio da questo auditorium molte volte quando stavano cominciando a scrivere. Ci fa molto piacere ritrovarli. E poi stavi dicendo, perdonami, t'ho interrotta.
E poi altre realtà come Fartagnan Teatro e la compagnia Caterpillar, che sono di area nordica, lombarda, che propongono commedie molto divertenti, un po' in stile Carrozzeria Orfeo, e devo dire che sanno tenere la scena molto bene. Qualcuno è già passato a Milano, ma li rivedrete sul palcoscenico di Istrio Festival. Oppure ancora Anse di Usin Baug, che tra l'altro è uno dei vincitori del premio Istrio come giovane compagnia emergente, insieme ai musicisti di mezzo palco, sempre per queste commistioni di cui ti parlavo, tra musica, teatro e altre.
Anche loro sono venuti a Suggeritore Night Live a fare dei pezzi dance.
Tu non te ne perdi neanche uno. Che
no, no, non ci riesco proprio a intercettarli tutti, quelli emergenti, ma insomma ci provo. Avete capito, insomma, per cui noi vi invitiamo ad andare su Istrio, scritto con l'Y, .it, il sito dove trovate tutti i dettagli degli spettacoli, modi per prenotare. Dal prossimo 16 settembre al 21, Teatro Elfo Puccini, la ipervetrina, come l'avete chiamata, della scena italiana Under 35, con i 10 spettacoli, le 6 letture sceniche, la mise en espace del testo vincitore di scritture di scena, l'incontro agli artisti Under 35, insomma tante cose, Istrio la vocazione, la serata finale con i premi, insomma ormai ci siamo abituati che questo è uno degli appuntamenti che riapre la stagione teatrale a Milano, quello proprio con Istrio Festival. Grazie a Claudia Cannella, buon festival, ciao!
Grazie Ira, vi aspetto. I can't tell by the vibe that's been around our house. Do you think we might change the world? One move at a time. I got some real blessings to share around. Having you by my side makes it all.
E prende il via la quarta stagione di un teatro che è al tempo stesso storico e nuovo, restaurato da non moltissimi anni, ma con una ormai solida appunto programmazione, il Teatro Gerolamo di Piazza Beccaria, una piccola sala che è stata restaurata dall'architetto Asano, la signora Asano. Ha recuperato questo teatro che per 40 anni era rimasto chiuso e rischiava davvero di crollare, di finire in rovina definitiva, e piano piano ha ricostruito l'attività del teatro che adesso va avanti, inizia come quasi tutti i teatri in questa stagione e termina a giugno. Dicevo, la quarta stagione diretta da Piero Colaprico, collega giornalista, scrittore famoso di noir e anche di testi teatrali di successo e appunto da qualche tempo anche direttore artistico. Questa mattina a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, lo abbiamo chiamato per farci raccontare la nuova stagione del Teatro Gerolamo di Milano. Innanzitutto un buongiorno a Piero Colaprico, come va Piero?
Ma io direi, nonostante la situazione internazionale, nel mio piccolo va bene.
Allora, nel tuo piccolo, che non è, potrebbe essere anche un gioco di parole, in realtà il Teatro Gerolamo è sempre stato definito la piccola scala, quando in realtà esisteva anche una piccola scala che, ahimè, io avendo gli anni che ho ricordo, perché insomma riproduce con tutti i suoi medaglioni in cartapesta, tutte le sue caratteristiche, insomma, che sono anche frutto del sapiente restauro di qualche anno fa, rappresenta insomma un teatro in miniatura che però ha una stagione che non è affatto in miniatura e che da poco è stata presentata. Quindi intanto un saluto al Teatro Gerolamo, a cui tutti siamo veramente molto affezionati, e poi vogliamo sapere con cosa aprite.
Guarda, in quest'anno, proprio per una precisa idea della direttrice generale, che è Kitose Asano, giapponese, apriamo con un po' di jazz. Uh-huh. Facciamo un'anteprima con l'ultima giornata dedicata a Lucio Battisti il 29 settembre, una data non a caso, e poi abbiamo una stagione con 41 titoli in cui, accanto al diciamo proprio al jazz che abbiamo un po' aumentato, c'è tantissima prosa, abbiamo Gabriele Ravia, io sono molto contento di avere chiesto a Lucia Poli di portarci Stefano Benni, di cui sono dispiaciuto come tanti di noi per la sua morte, però lo onoriamo ad aprire al Teatro Gerolamo e penso che siano delle date imperdibili, diciamo. Ci sono un sacco di occasioni, voglio dire, è tutto anche sul sito, quindi se uno è curioso può vedere come è fatto il Gerolamo e come è fatta la stagione. Diciamo, la mia idea quest'anno è stata quella di dare anche un po' la possibilità a dei nuovi, uso la parola tra virgolette, di fare da noi delle anteprime. Una è Alice di André, che abbiamo ospitato tante volte con i ragazzi Asperger, ma questa volta fa un suo monologo. Poi abbiamo un'anteprimissima con Anna Gaia Marchioro, con il nuovo spettacolo che ha scritto con Teresa Mannino e altri, e poi abbiamo accettato la sfida di Roberta Lidia De Stefano, che vuole riportare in vita una grandissima Gabriella Ferri. E secondo me ce la può fare, diciamo, una sfida complicata, ma che noi abbiamo accettato.
Bene, allora mi sembra già questo molto interessante. Puoi raccontarci ancora? Beh, insomma, abbiamo visto, no, nelle passate stagioni da te dirette, il focus è stato anche, anche se non solo, come anche da quello che ci hai appena detto, intuiamo la città, Milano.
Assolutamente sì, voglio dire. Allora, io ho detto all'inizio, io non sono un uomo di teatro, vengo dal giornalismo.
Beh, però hai anche scritto dei testi teatrali,
sì,
insomma.
Sì, diciamo, non me la tiro da teatrante, però diciamo cerco di fare le cose un po' con grande felpatezza, diciamo, ma senza paura. Quindi sperimentiamo. Allora, mm-hmm. Per esempio, voglio dire, siccome Milano è la capitale dei cocktail, non a caso apriamo anche il 10 ottobre con un ultimo giro, nel senso che Maria Pilar Perez Aspa, che è dell'ATIR, preparerà per un pubblico selezionato, perché non possiamo farlo per più di un tot persone, dei cocktail, raccontando la storia di questi cocktail. Quindi sarà un esperimento di teatro, diciamo, con divertimento. E poi su Natale abbiamo ovviamente la nostra tradizione, abbiamo il canto di Natale, ma parlando di Milano recuperiamo l'osteria Briosca, che era l'osteria del Pins, un'osteria dove sono nati tanti spettacoli di Milano. I figli sono andati un po' in giro, questo spettacolo l'hanno testato in piccoli teatri. Il fatto di portarlo nel centro di Milano è una cosa che mi piace molto, come un'altra cosa che mi piace molto è portare De Vita del Teatro Officina con la storia del bombardamento su Gorla, anche questo nel pieno centro di Milano, dove lui ha debuttato, credo, ahimè, 55-60 anni fa, ecco.
Sì, certo. Sicuramente sarà anche un'occasione per ricordare quel debutto. E poi come proseguite?
E poi abbiamo, diciamo, tra tutte le storie che ti posso segnalare, a me sembra che, ripeto, accanto al jazz che ce n'è, che ci sono varie scelte, abbiamo un bel Manson che arriva da Bologna insieme all'amica geniale a fumetti. E poi abbiamo anche un recupero di un grandissimo autore che è Marcello Marchesi. L'anno scorso avevamo preso Achille Campanile e quest'anno Marcello Marchesi, con quella bocca puoi dire ciò che vuoi, è uno spettacolo che stanno costruendo in questo momento con Claudio Beccari e questa compagnia che ormai da 3 anni è arrivata al Teatro Gerolamo e che noi ospitiamo veramente con grande passione perché fanno ridere. Poi torno anch'io il 31 maggio, con un giorno, con Non dimenticare le mie canzoni, omaggio a Giovanni Danzi. E siccome il calendario va sino alla fine del giugno, si fa questo tentativo.
Sì.
Chiudiamo con una compagnia locale, nel senso con quelle cose che uno dice, ma perché? Perché sì, con 2 dozzine di rose scarlatte di Aldo De Benedetti con la compagnia della Martesana. E vediamo che cosa succede, diciamo, perché anche qui, essendo un teatro di proprietà privata, si può fare qualche esperimento. Io sono arrivato alla 4ª stagione, se farò anche la 5ª, diciamo, questi esperimenti continueranno.
Benissimo. Allora, noi abbiamo già parlato con Lucia Poli anche per ricordare Stefano Benni e infatti ad aprile sappiamo che arriva con il suo recital, no?
Eh sì, assolutamente, ed è una cosa alla quale io veramente tengo un sacco, perché Benni è stato per tutta la nostra generazione,
anche per più di una generazione,
ma sì, è un attore secondo me veramente che attraversa i secoli, diciamo, no? E quindi vecchiette, aragoste e ballate, è un florilegio di personaggi, poesie, battute, e devo dire che anche io sono in qualche chat, è pieno di gente che riporta le poesie di Benni in questi giorni, i libri sono tornati in classifica, quindi devo dire, al dispiacere della morte c'è anche il piacere di aver centrato un personaggio che non morirà, o comunque morirà molto più tardi di tanti altri che vengono dati in buona salute contemporanei e invece hanno un valore un po', diciamo, minore rispetto a quello di Stefano Benni.
Certo. Tornano i Colla, immagino.
I Colla, ovviamente, vedo che sei bravissima, no? Colla sono una cifra del teatro, sono stati al Teatro Gerolamo per una vita e in questo caso facciamo una cosa totalmente nuova che, diciamo, io gli ho chiesto e loro mi hanno detto che avrebbero replicato volentieri una cosa che si chiama Il Sogno Folle ed è praticamente la trasposizione del primo film fatto con le marionette, con le marionette dei Colla nel lontano 1916. È una specie di sogno anche di ribellione, di pace, di vedersi tra le persone, e abbiamo i marionettisti in scena, cioè tu vedrai la compagnia umana che dall'alto dirige con i fili la compagnia di legno e di bulloni. E quindi è uno spettacolo nello spettacolo, perché vedere come si muovono le mani alle spalle dei marionettisti e vedere poi come reagiscono le marionette è una roba che l'abbiamo fatto una volta e c'erano tutti gli spettatori, grandi e piccoli, a bocca aperta, quindi abbiamo pensato che poteva essere...
Eh sì, è quello che i Colla hanno sempre fatto nel loro laboratorio, no? Si poteva andare a vedere dietro le quinte, oppure qualche volta al piccolo ti lasciavano andare a vedere come funzionava, e farlo al Gerolamo ha un sapore, visto che era, si chiama proprio come una delle loro più famose marionette, quindi insomma...
Esatto, perché un tempo Gerolamo, diciamo, adesso non se lo ricorda più nessuno, ma Gerolamo era come Paolino Paperino,
Sì, era il cittadino proletario, si sarebbe detto poi.
Era famoso.
Di Milano.
Esatto, un fumetto famoso in qualche modo. E quindi tu dicevi, come oggi dici, no, andiamo a vedere Disney, no? Andiamo a vedere i Fantastici 4, così dicevi, andiamo a vedere Gerolamo, che aveva sempre un sacco di avventure, anche assurde, diciamo, il contadino furbo.
Eh sì, antica maschera che ha tanti parenti. Allora, insomma, di tante cose potremmo parlare, ma vi invitiamo intanto a scoprire il programma della stagione 25-26 del Teatro Gerolamo, andando sul sito e sui social del Gerolamo. Grazie intanto a Piero Colaprico che lo dirige, un saluto a tutti voi e ci vediamo lì. A presto,
a
risentirci.
Grazie agli ascoltatori, ciao ciao.
Ciao, ciao ciao.
Just bullshit.
prosegue anche il Festival Immersioni con tutta una serie di appuntamenti che culmineranno alla fine di questa settimana, sempre al Piccolo Teatro, ma anche in altri luoghi della città, dato che il festival si concentra anche sui quartieri di Milano, dove giovani artisti e professionisti di teatro hanno trascorso lunghi periodi anche per costruire con gli abitanti, con situazioni specifiche, gli esiti di questo festival. Insomma, quindi andate sul sito di Immersioni Festival Piccolo Teatro di Milano e trovate tutto il programma. Dicevo che si concluderà tra l'altro con Puteca Celidonia, una delle compagnie che abbiamo imparato ad apprezzare negli anni scorsi, nata in un basso di Napoli e interessante per le proposte sempre diverse, tra cui una delle ultime ve l'abbiamo anche raccontata, insomma ispirata a Giorni felici di Samuel Beckett, ma in una versione molto particolare. Fra pochissimo in realtà ci ritorniamo a questo festival con il prossimo ospite.
If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy, and I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique for lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's a choice this, cause my voice is the smoothest. Dominating to your voice, cause I've been around doing work, and so have tons of other jerk. Donald Byrd word on the track, quite exact, giving you the format, Jack. See, we gotta pave the way and display how to lounging, just lounging. Mellow out and just lounging, 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 lounging. Mellow out and just lounging.
Ed eccoci, ve l'avevo preannunciato, il premio Annoni, e questo è sempre il suggeritore in versione magazine, come sempre a settembre, quando parliamo di tutto ciò che accade prima dell'inizio vero e proprio della maggioranza delle stagioni teatrali italiane. Dicevo, ritorniamo al Festival Immersioni, che prosegue anche questa settimana, perché domenica scorsa sono stati assegnati i premi Annoni per la drammaturgia LGBTQ+ 2025, come sempre diversi i premi, quello Next Generation per gli autori under 35, quello per gli autori in lingua italiana, e poi sentiremo uno dei testi vincitori, o meglio l'autrice di uno dei testi vincitori, perché c'è stato un exequo, poi diverse menzioni. E poi c'è sempre anche un premio, visto che il premio è internazionale, ha una grande partecipazione da parte di testi che arrivano un po' da tutto il mondo, c'è sempre appunto un premio Annoni in lingua inglese. In lingua inglese non vuol dire che sia necessariamente scritto solo da autori anglosassoni, ma questo è il caso di quest'anno, perché un, per quanto ancora giovane autore, ma già piuttosto affermato, statunitense d'origine, ma ora britannico perché ormai sono tanti anni che vive a Londra, si è aggiudicato il premio Annoni 2025 per il miglior testo in lingua inglese con Venison, e lui è Christopher Adams, che era a Milano proprio due giorni fa per ritirarlo, ma siamo rimasti d'accordo che ci saremmo sentiti. Lui è già tornato a Londra e credo che sia appena uscito da un corso di Tip Tap. Christopher, hello, welcome back.
Hi, thank you.
Okay, we just saw each other not many hours ago, but is it true that you were coming out and you've just finished a tap class?
Yes, I still actually have my tap shoes on right now.
Can we hear the noise? Are you walking on on the pavement or no?
Yeah, can
let's
you
try.
That?
Oh my God, they're really tap shoes. Sorry about that, because I couldn't resist the temptation of asking you. I'll just translate what I just said. Allora, Christopher Adams, che appunto era a Milano domenica a ritirare il premio, è appena uscito appunto da una lezione di Tip Tap e ha ancora sulle scarpe da Tip Tap, come avete potuto sentire, mentre esce e cammina per le strade di Londra. One question which I ask you Sunday too, a short synthesis of your career as a playwright and the fact that you've you were born in the United States, and then it's been now I think around 15 years that you've been living in Britain.
Yes. As you said, I was born and raised in the United States, but about 15 years ago moved to the UK. And I was a student, and London has an amazing theatre scene. So I was able to see a lot of theatre in the early 2010s. And I decided that I want to try writing for theatre. I got onto a playwriting program, and my career from there has developed mostly in through short plays and then eventually through full-length works.
Ecco, questa è un po' la sintesi del suo percorso. Si è spostato in Gran Bretagna appunto una quindicina d'anni fa, ha seguito una serie di laboratori, di corsi di scrittura, aveva già l'intenzione di scrivere per il teatro e ha cominciato scrivendo pezzi brevi per il teatro e poi pezzi sempre più impegnativi. Infatti ha già ottenuto, oltre a essere messo in scena, ha già ottenuto diversi riconoscimenti. What is it that you're interesting in somehow explore in your writing? Che cosa gli piace esplorare nella sua scrittura?
I'm a queer playwright, so I'm particularly interested in questions related to the LGBTQ community. But more recently, I've become interested in the idea of gay men, not so much as gay, but as men, and questions around masculinity and what masculinity means for gay and queer men, and for queer people generally. And so the play that explores that theme, but also in some of my other work. That's what I find really interesting at the moment.
Yeah, I'll just translate. And for the moment, can I ask you to stop maybe for a second? In a doorway, because there's much wind, so yeah, it's windy. It's far north for us, and so obviously, just for some minutes, and then we let you free. Allora, giustamente, Christopher Adams, con cui siamo in collegamento da Londra, perché è il vincitore del premio Annoni in lingua inglese 2025 con il suo Venison. Dice che appunto lui è sempre stato interessato a parlare di queer nei suoi testi, in particolare di argomenti, di temi che possono avere collegamenti con il contesto LGBTQ+, ma in particolare ultimamente è interessato a parlare del concetto di mascolinità attraverso anche la vita, il pensiero, l'esistenza di uomini gay, quindi ha concentrato la sua attenzione, e così accade anche in Venison. Venison is a good example of what you just said. It's a very beautiful and complex play about masculinity seen from two different characters that I would like you to introduce briefly to our listeners.
Yes, so Venison is a play about boyfriends, Tristan and Kyle. And Tristan has recently lost his job in the UK and he has to move back to the United States and live with his family. His family is very conservative and there's tension there. But the real problem of the play, or the problem the play explores, is when Kyle gets a promotion at work, and this causes conflict between Tristan and Kyle, in terms of competition, ambition, that leads them, these very masculine values lead them into conflict, and they don't quite have a way of resolving that.
Ecco, in realtà gli ho chiesto di tratteggiare brevemente i personaggi di Venison, che sono appunto Christian e Kyle. Uno dei due, il primo, deve ritornare negli Stati Uniti, dove lo attende un nuovo incontro con la sua famiglia molto conservatrice, ma il vero problema sorge quando Kyle viene promosso dal punto di vista professionale. Questo scatena una competizione, un conflitto, a causa insomma delle ambizioni di entrambi, in una maniera che appunto è caratteristica di un certo modo di intendere la mascolinità, e la coppia non riesce a trovare un modo per uscire da questo confronto, da questa competizione. What was the first sparkle of this work for you?
I would say, I guess to sort of finish off the story, what they do is they go to a cabin in the woods.
Yeah, yeah.
And they get trapped there. That's sort of toward the end of the play. But yeah, for the first spark of it was this quotation that I read by the British writer Ian Forster, where he talks about when an artist is in a creative state, he lets down like a bucket into the well of his unconscious and pulls something up. And that was that image of someone lowering a bucket into a well provided the first bit of the play. I knew that there was a man at a well, and then when I explored a bit further, his boyfriend was in the cabin behind him, and then I had to think of a reason of like, why are they here? And that, they're trapped here, and they're actually desperate for something in the well to try to save them from their condition. So it was that one image that then led to an entire play.
Yeah. Giustamente ha terminato la storia, la trama del testo, che porta i due personaggi a ritrovarsi intrappolati in un capanno in mezzo ai boschi, in un capanno da caccia in mezzo ai boschi, dove appunto si arriva al finale di questo testo. Ho chiesto come è nata la scintilla di questo lavoro per Christopher Adams, e lui ha detto che è stata una citazione di Ian Forster, il celebre autore, che affermò che quando un artista è in uno stato creativo è come se calasse un secchio dentro al pozzo dell'inconscio. E allora questa immagine del pozzo e del secchio ha suggerito appunto l'immagine di un uomo che cala un secchio in un pozzo, e alle sue spalle c'è un capanno da caccia dove c'è il suo compagno, ed entrambi sono intrappolati e disperatamente cercano in quel pozzo la via di uscita alla loro situazione, alla loro trappola. E così da un'immagine è nato un intero testo teatrale. One of the questions I ask you in the occasion of the Annoni Prize on Sunday was about the present situation, the actual situation in the United States, its government, Donald Trump and Trumpism, because I noticed and learned that you wrote a short play about a particular aspect of Trumpism, trying to understand what people who vote and voted for Donald Trump think. So try to get into somebody else's shoes that thinks the opposite of what you, me, and many other people might think. The title of this work is The Stronger Arm, and you were saying that your mum was the inspiration for that.
Yes, after the 2016 election of Donald Trump, I, like many others, found it very shocking. But my family and my mother voted for Trump, and I was looking for a way to understand and to connect, especially with Trump's long history of misogyny and the faults of women and denigration of women. How could my own mother vote for this man? And so I interviewed her. I had gone back to the United States for Christmas, and I interviewed her about her reasoning, and then I turned that into a verbatim play called A Stronger Arm, which was performed at a short play night of other plays about Donald Trump's election. But the important thing for me about that was that, oh, this is my own mother, and I felt it was imperative. I had to find a way of continuing to connect with her. And the way that I think I could do that would be to try to create her as a character in a play, so that I could understand life from her perspective. And I think I came to a position where I understood my mother. I understood her reasons for voting, even if I could maintain that distance of disagreeing with her. And I think that that's one of the great things of art and playwriting particularly can do, and it's so powerful, is allow us to bridge those very wide gaps and make those connections. And I think it's in that connecting that is the place of hope for us as countries and as humanity.
Yeah. Sì, l'ho scritta durante il primo mandato del presidente Trump. Mia mamma aveva votato, la mia è una famiglia conservatrice, aveva votato per lui e io avevo assolutamente bisogno di capire il perché, visto che si tratta comunque di un uomo che ha un'opinione, spesso l'ha espressa, sulle donne assolutamente retrograda. E quindi sono ritornato negli Stati Uniti per Natale e ho cominciato a parlare con lei, e da lì è poi scaturito il lavoro che dicevamo, Stronger Arm. La cosa che era importante per me era quella di ristabilire un contatto con mia madre, dato che era mia madre, di cercare di capire il motivo delle sue scelte, delle sue azioni, di trovare un modo per connettere con lei, e non solo capire e connettere, ma anche mantenere la mia opinione in disaccordo con la sua. E alla fine ci sono riuscito, anche perché ci sono state diverse rivelazioni anche sul suo passato che mi hanno fatto comprendere qual era la ratio. Io penso che questa sia una delle forze della scrittura per il teatro, della drammaturgia, perché ci permette di approfondire, di entrare davvero nel profondo delle questioni, di trovare anche una speranza di umanità per quello che riguarda gli Stati Uniti, in particolar modo in questo momento. Venison was already put on stage or not?
No, not yet. No, it's
not yet.
It's been through some drafts. I have a director and a dramaturg that I'm working with. We're hoping to have a workshop in November, and actually some of the prize money I'm intending to use to fund that workshop.
To put it on stage. Let us know, because we're going to talk about it again for sure, and we'll probably try and come to see it. Hopefully it's going to be translated in Italian too, and we have the occasion not that late to see it on stage in Italy. I hope that very much. Thanks very much for being with us.
Thank you so much.
Take care, and go on with your tap dancing. We appreciated it very much. Thanks very much. Bye-bye. Bye. Un saluto a Christopher Adams a Londra, che continuerà il suo percorso anche con le sue scarpe da Tip Tap, con cui oggi ci ha parlato. Gli ho chiesto se era già stato messo in scena questo testo a Londra. Lui ha detto no, non ancora, sto lavorando con un regista e con un dramaturg per metterlo in scena. Tra l'altro farò un laboratorio, e con i fondi del laboratorio comincerò a lavorare alla produzione. Io invece mi auguro che il testo venga tradotto anche in italiano e al più presto possa debuttare anche in Italia. Così il vincitore del premio Annoni 2025 per la drammaturgia in lingua inglese.
All day long before my eyes come little visions of you. They shouldn't, they mustn't, but they do. Can't get out of this mood, can't get over this feeling, can't get out of this mood. Last
last night your lips were appealing. The thrill should have been all gone by today in the usual way. But it's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool to dream of you. Wasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you, but now I'm saying it, I'm playing it dumb. Can't get out of this mood. Heartbreak, here I come.
Nina Simone che ci accompagna all'ultima voce di quest'oggi. Intanto saluto un ascoltatore e un'ascoltatrice che dice: sono senza internet per un guasto in tutta la zona, non ho la TV, che bello che ci sia la radio. E allora ti saluto particolarmente, coraggio, resisti, intanto ci siamo noi che siamo qui e anche dopo di me ci sono altre cose, ci sono le notizie, c'è tanta musica, insomma noi ti terremo compagnia. Allora, mentre ci manda messaggi carini, gentili anche agli ascoltatori, Christopher Adams, che abbiamo appena lasciato a Londra fuori dal suo corso di Tip Tap per parlare del suo testo Venison, che ha vinto il premio Annoni per la drammaturgia in lingua inglese, veniamo a un altro testo che appunto è stato premiato al premio Annoni dentro il Festival Immersioni in lingua italiana. C'è stato un exequo che ha visto due autori, Francesco Magali con Traslocando e Fulvia Cipollari con Come un talismano, vincere il primo premio. Abbiamo raggiunto Fulvia Cipollari, il suo testo parla con due personaggi che si trovano da un lato in Occidente e poi in un teatro di guerra invece in Medio Oriente, che possiamo riconoscere come la Palestina. E in più c'è anche in questo complesso testo, molto bello devo dire, una questione sentimentale, una storia queer. Sentiamo Fulvia Cipollari, che è stata nostra ospite stamattina.
Prima di tutto grazie mille, è davvero una grande emozione essere qui e a parlarti di questa cosa, e ieri è stata veramente una giornata incredibile per me, quindi ci tenevo anche a ringraziare, ecco, la giuria e il luogo che ci ha ospitato. Come un amuleto parte da una riflessione, nel senso che mi sono chiesta banalmente perché esistiamo, se la vita è una continua fatica inutile. Per Camus l'esistenza è una ricerca di senso e di libertà, in un mondo che però continuamente, diciamo in un universo indifferente, che rimane indifferente a questi tentativi dell'essere umano. E quindi in questo mondo ho provato a dare la mia risposta con questo testo, perché a volte capita che le contingenze, quindi quello che succede, la storia con la S maiuscola, in qualche modo si inserisca nei confini del privato. Per quanto oggi ci vendano questo mondo come personale, iperpersonalistico direi quasi, e il fuori occupa sempre il dentro, e quindi la storia è come se conquistasse i corpi, li sottomettesse. E quindi sono, diciamo, da qui è partita un po' un mio pensiero, una mia riflessione, e ho voluto raccontare due storie fondamentalmente che sono parallele, che sono molto distanti nei contesti, perché parlo di due dinamiche amorose che però sono, diciamo, in due luoghi del mondo diametralmente opposti, e però era più una riflessione quella che volevo fare sulla fragilità dei legami umani di oggi. Il termine legame peraltro racchiude già la parola, no? Etimologicamente racchiude due significati, due sfaccettature. Da un lato rappresenta il sentimento di connessione che proviamo per una persona, dall'altro però per una persona, poi anche per gli oggetti banalmente, però dall'altro suggerisce anche una restrizione, il legame come gabbia che limita la libertà. E quindi ecco che il legame può diventare fonte di sicurezza ma anche di oppressione, e perciò la protagonista, che poi è lei perché nessuno dei personaggi ha un nome, la protagonista è una donna di 30 anni che si ritrova, ecco, a interfacciarsi con queste due dimensioni, che diventano anche due dimensioni di sé, perché il riconoscimento che poi era un po' quello che ho cercato di dire ieri, costruzione dell'identità passa sempre attraverso, no, le parole, attraverso le parole che però gli altri hanno su di te, quindi il riconoscimento passa un po' attraverso gli occhi dell'altro, e la protagonista però a furia di essere guardata finisce per sentirsi un simulacro vuoto, perché non ha...
Ecco, diamo qualche dritta agli ascoltatori e alle ascoltatrici per capire di cosa stiamo parlando, cioè di che cosa succede nel testo.
Sì, dunque la protagonista è lei, è una donna di 30 anni che ha due storie d'amore che in qualche modo si susseguono nel tempo e nello spazio, perché poi è una sorta di non luogo, è il luogo della memoria. Queste due storie che terminano entrambe per ragioni differenti, una prima storia che si svolge in un occidente capitalistico e consumistico, dove l'amore è un tramonto, infatti occidente dal latino,
certo.
Occidens, cioè il sole che tramonta, quindi una storia che va a finire,
o anche occasum, sì, che appunto è il luogo dove tramonta il sole, no? L'occaso si dice anche in un italiano antico, certo. E invece l'altro luogo?
L'altro luogo è l'Oriente, infatti la seconda storia si sviluppa in Oriente, in un teatro di guerra, mai più vivo di oggi, dove la vita e la morte si intrecciano, proprio in Palestina si ambienta, e ogni respiro diventa un simbolo di speranza, però anche di disperazione. E quindi anche in un breve tempo, diciamo, lei e l'altra protagonista si trovano, insomma, ad avere questo legame in un luogo, in un teatro di guerra, e quindi davvero ogni respiro diventa potrebbe essere l'ultimo, e quindi questo, insomma, rivela anche l'intensità e la fragilità dei legami umani di qui sopra.
Allora, io ti ringrazio, Fulvia, perché chiedere a un autore di raccontare, insomma, il proprio testo è meglio vederlo in scena, evidentemente, oppure leggerlo, ma era importante dire che c'erano questi due spazi della mente, che poi però diventano anche spazi fisici, insomma, che noi ci immaginiamo in un certo senso, data peraltro la contemporaneità, davvero non potrebbe esserci, insomma, non potrebbero esserci situazioni più significative, ma come giustamente la giuria accolto, come tu stessa ci hai spiegato, il punto è che proprio, se vuoi, come si diceva tanti tanti anni fa, che il privato è politico, cioè la storia con la S maiuscola, come dicevi, certo che influenza gli stati d'animo, influenza la quotidianità delle persone, addirittura, insomma, ne determina la vita nella maniera più drammatica, come stiamo vedendo in questi giorni e in questi anni. Quindi è proprio il modo in cui tu hai unito diverse istanze apparentemente separate, che invece diventano un tutt'uno, no? Cioè, quindi l'amore per una persona del proprio sesso, o comunque amore queer, dato anche il tema del premio Annoni, in un ambito che però diventa una parte integrante dei sentimenti, delle sensazioni e delle sensibilità di chi hai scelto di far entrare in questo tuo testo, no?
Sì, poi tra l'altro una cosa su cui che mi fa anche un po' paura è che insomma la parola politica ha la stessa etimologicamente, diciamo, deriva dalla parola polis, che è città, ma anche dalla parola polemos, cioè pol, che significa guerra, e quindi è una cosa che sempre mi ha fatto molto molto paura, e che è più attuale che mai, del resto. Comunque sì, sono due guerre diverse quelle di cui si parla,
sì.
Nel senso che ovviamente c'è anche l'accettazione del sé da parte, insomma, in Occidente ancora la difficoltà nell'accettare magari una sessualità non conforme a quello che ci vogliono far credere sia la norma, e dall'altra parte, ecco, invece una guerra vera e propria vissuta in prima persona.
No, infatti io ricordo tra l'altro che nella cerimonia di ieri tu giustamente ogni volta che parli anche dei sentimenti che questo testo porta con sé, hai una partecipazione, proprio, insomma, quasi una commozione, no, nell'affrontarli. Quindi questo è un estratto della conversazione che abbiamo avuto con Fulvia Cipollari, l'autrice di Come un talismano, vincitrice ex aequo con Francesco Mario Magali del premio Annoni per la drammaturgia LGBTQ+ in lingua italiana, assegnato proprio ieri mattina al Piccolo Teatro. Il suggeritore Night Live finisce qui, adesso è il momento delle notizie della sera. Noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, come sempre alle 21.30. Un saluto da Ira Rubini e ci vediamo a teatro.